Dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 15, versetti 11-17. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri». Parola del Signore. Versetto 12 e il versetto 17 ripetono la stessa cosa e mostrano così il punto centrale di questa pericope.
Mi aveva colpito un parallelo a margine per il versetto 11. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia pianificata, sia piena. E rimanda alle parole di Giovanni Battista, quando diceva che l'amico dello sposo gioisce al sentire la voce dello sposo, e ora quella sua gioia era piena con questa stessa parola. E mi era piaciuto moltissimo pensare che l'amico dello sposo aveva già il cuore pieno di gioia nel vedere, nel sentire lo sposo, e qua lo sposo è pieno di gioia quando ha la sua sposa, è piena di gioia, vuole riempire la sposa della sua gioia, e questa rende piena la sua gioia e la gioia della sposa. Insomma, questo amore di fatto si manifesta in questa donazione, in questa pienezza di gioia. Mi sembrava anche un metro per verificare quanto osserviamo i comandamenti, quanto amiamo, da quanta gioia riusciamo ad avere in noi e ad esprimere per la gioia che è negli altri.
Nessuno ha amore più grande. Sembra un'affermazione generica, ma è chiaramente interpretabile, interpretata nel rapporto di Gesù stesso. L'amore più grande con cui Gesù ama è un amore infinito. E mi riesce molto difficile di poter esprimere quello che Gesù qui intende dire quando afferma e preannuncia, insomma, in mille modi la sua morte. Qui la sua morte è un'offerta della vita che esprime un amore senza limiti, l'amore di un Dio. Ecco, non c'è amore più grande, ma l'amore più grande di una creatura che dona la sua vita e che è il massimo dono che può dare, è ancora niente rispetto all'infinità dell'amore con cui Dio ci ama. Ecco, questa certezza, questa grazia, questo dono che il Signore fa, è appunto il motivo della gioia e della gratitudine.
Mi è sembrato che la ripetizione presa dal testo di ieri del versetto 11 sia fondamentale, perché la gioia è fare il comandamento di Dio, il comandamento di Dio è vivere nel suo amore. Ora, questo versetto che dice nessuno ha un amore più grande di questo che dar la vita per i suoi propri amici, mi è venuto spontaneo pensare alla figura che ricorderemo domani, quella di Massimiliano Kolbe, che però che cosa fa? Ripete quello che ha fatto il Signore Gesù. E perché c'è questa gioia nell'amare? Perché la gioia, perché l'amore è Dio stesso, Dio è amore, come ci rivela la parola di Dio. E vivere nel suo amore è un desiderio che possiamo, che dobbiamo e possiamo avere, ma umanamente è una cosa molto difficile. E poi c'è che anche al versetto, e sono, è un passo rimandato qua, al capitolo 17, versetto 13, ecco, dice: ora io vengo a te, dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. E la pienezza della mia gioia è proprio, come dice l'ultimo versetto di questo capitolo 17, l'amore di Dio.
Io, nonostante tutto, sono rimasta presa dalla cosa che mi aveva preso ieri, cioè da questa distinzione della gioia, che la sua gioia sia in noi e la vostra gioia giunga alla pienezza. Giovanni, quando ne parla, anche in altri paralleli che ho visto, parla sempre della gioia di Dio come una gioia già in pienezza, già al completo. Lui ha già fin dall'inizio dato la vita per i suoi e la sua gioia è completa. Mentre invece la gioia nostra non è completa se non c'è la gioia degli altri. E per questo Giovanni può dire, perché vi dico queste cose, perché la mia gioia sia completa. E Giovanni lo può dire, il Signore è già completo, cioè parla sempre di una pienezza di gioia che dovrebbero avere anche i suoi se obbediscono ai suoi comandi, che è appunto quello dell'amore. Fra i due versetti che citava Giovanni prima ce n'è uno intermedio che riporta appunto questo collegamento tra il comando e l'amore: voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Poi questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri, eccetera. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri.
Rispetto al versetto 16, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi, c'è un commentatore che fa notare come nella tradizione ebraica il giovane allievo dovesse andare a trovarsi un maestro, insomma il migliore sulla piazza, e scegliesse un rabbino del quale si comportava come, verso il quale si comportava anche come un servo, nel senso che insomma sbrigava, non so, qualche gli affari quotidiani in cambio di il disvelamento della conoscenza, della sapienza, della legge. E appunto rispetto a questo invece qua il maestro, il Signore, inverte questo rapporto, nel senso che non viene scelto, ma è lui che si va a scegliere i vari allievi e li costituisce appunto perché portino frutto. E quindi anche si inverte il rapporto appunto tra del servo che diventa amico, perché c'è questa nuova intimità in cui il maestro rivela la conoscenza proprio per questo rapporto di nuovo, di amicizia.
Sono parole così belle che non è facile commentare. Ma io questa volta le ho sentite anche molto esigenti per noi, perché appunto al versetto 10 Gesù aveva detto: se osserverete i miei comandamenti rimarrete nel mio amore come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Qui invece si parla di comandamento al singolare, quasi come se includesse tutti gli altri. E questo comandamento
è appunto questo amore che arriva fino a questo segno supremo: nessuno ha un amore più grande che dare la sua vita per i propri amici. Questa è la novità dell'amore reciproco, come io ho amato voi. E questo è un comandamento, non è un invito, non è un consiglio, è un comandamento. Quindi l'ho sentito veramente molto forte, ecco, perché Gesù, ecco, mi sembra proprio che ci chiami all'imitazione di sé, ecco. L'amore fra il padre e il figlio è che si è rivelato da parte del padre nella donazione del figlio e da parte del figlio nella sua autodonazione per i discepoli. I discepoli, ecco, devono imitarlo fino a questo segno supremo. E quindi è una cosa enorme. E mi sono detta, ma come è possibile adempiere un comando così? Ecco, credo solo per la potenza dello Spirito Santo possiamo arrivare a un segno così supremo, ecco, come dare la vita per, eppure è proprio questo che ci deve contraddistinguere come amici del Signore Gesù. E allora sì, è bello, ma mi ha anche un po' spaventato.
È difficile, perché diceva Don Giuseppe, bisogna amare.
Sì. Ma qualcosa si può aggiungere.
Bisogna amare.
Il problema...
Sì, a me sembra che questo testo è così indirizzato a cercare di far capire, ecco, cos'è l'unione che il padre ha con il figlio e che noi abbiamo con il padre e il figlio. Perché quando dice, io non so se ho capito quello che diceva Silvia, ecco, ma quando dice perché la vostra gioia sia piena, ecco, vi do la mia gioia, vi dico questo perché abbiate la gioia. Gesù la gioia l'aveva fin dall'eternità, così come aveva la gloria, ecco, l'aveva fin dall'eternità. Ma qui mi sembra che si parla della gioia di Gesù uomo.
Beh certo, dall'eternità, sai.
Non è appunto...
È Gesù, non... si parla di Gesù.
Ed è la gioia di Gesù uomo, ed è la fusione della volontà di Gesù uomo con il Padre, che mi sembra il centro, ecco, di questa cosa, e alla quale fusione di volontà ci vuole introdurre, che è in un certo senso il contrario di quello che ha fatto Adamo. Ecco, il peccato di Adamo è un peccato di disobbedienza, ecco, questo è il riscatto nell'obbedienza. Come Gesù sia arrivata a questa totale fusione, noi lo vediamo nell'Orto degli Ulivi, quando dice non la mia ma la tua volontà. A me sembra che è questo il frutto. Il frutto è che ci porta, vuole portarci noi, con la nostra volontà, ad aderire pienamente a questo comando, ad aderire pienamente a questa vita di gioia che è la fusione delle volontà. Questo è il frutto che noi portiamo. Per cui in un certo senso, mi sembra, da questo che è venuto il mio ragionamento, quando dice non c'è amore più grande di questo che dare la vita per i propri amici, in un certo senso è l'unico vero amore, non c'è altro amore che questo. Ecco. Un amore che non dà la vita, che non rinuncia alla propria vita, alla propria anima, alla propria volontà, non è vero amore. Quindi non ce n'è di più grande, ma è anche l'unico amore che è quello che Gesù ha per suo padre. Ecco, per il padre.
Aggiungo una cosa sola, che in un altro passo poco prima diceva, mi pare poco prima, non poco dopo, diceva... se foste non so che cosa, non mi ricordo, gioireste perché io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Cioè, una gioia che ci sarebbe possibile, mentre insomma, quando se ne andava erano tutti tristi, non erano proprio ilari. Dopo sì, ma prima non erano molto.
Mi pare che l'accento principale che è presupposto qui esplicito, i versetti 9 e 10 sono centrali, cioè la carità, l'amore è un dono di divino. Come il Padre ha amato me, così ha amato voi. Questo è il grande dono che i discepoli hanno in tutta la storia della salvezza, in particolare qui, dove il Figlio incarnato, ecco, trasmette l'amore del Padre. Il punto è di come continuare a godere di questo amore, rimanete nel mio amore. E per rimanere nel suo amore bisogna fare come ha fatto lui, dice qui, io rimango nell'amore che il Padre ha per me, osservando i suoi comandamenti, e il suo comandamento principale per Gesù è sempre l'amore, cioè dar la vita, così anche voi, e difatti il modo per rimanere, per continuare a godere e a crescere dell'amore che Gesù e quindi Dio ha per noi, è l'amore reciproco, così è presentato in Giovanni qui, e spiega anche dentro a questo che il privilegio particolare, ecco, non vi chiamo più servi, ma amici, in realtà li continuo a chiamare anche servi in un certo senso, però la parola servo è inadeguata, però nel momento stesso in cui dice sarete miei amici se farete ciò che vi comando, si capisce che è sempre il Kyrios, non significa cioè la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra, significa un chiarimento molto importante sul fatto che non ha nascosto nulla, cioè ha fatto, voi sapete tutto di Dio, perché io non vi ho nascosto nulla, cioè l'amore di Dio poi praticamente, quanto Dio ama il mondo, quello che i discepoli sanno è questo, quindi mi sembra che sia, ecco, l'altra cosa che volevo sottolineare è che il vertice è la preghiera. Mi sembra che Giovanni veda, non solo in questo testo, ma in generale, veda questa sequela, cioè della se i discepoli saranno così, allora porteranno frutto, un frutto che rimane, cioè per la vita eterna, e la loro preghiera sarà onnipotente. Questo mostra come tutti questi discorsi siano essenzialmente comunitari. Questo potrebbe essere anche un conforto. È evidente che per osservare questo comandamento ciascuno deve impegnarsi, ma il discorso di Gesù non si può realizzare se non esiste una comunità che si ama. Non è un discorso rivolto ai singoli, è un discorso rivolto alla comunità sua. Devono diventare così, e allora la loro preghiera, che è una preghiera comune, sarà onnipotente e otterrà tutto, cioè la salvezza del mondo. E certo, è molto esigente. Cioè, è chiaro che... No, l'accento mi sembra qui sul dono e sul modo per rimanere e godere di questo dono. Certo, bisognerebbe che ciascuno si chiedesse cosa deve cambiare in lui per poter amare di più gli altri, che sostanzialmente quando c'è il comando di amare significa sempre che qualcosa c'è da cambiare, qualcosa deve cambiare, non può essere semplicemente amatevi, perché è chiaro che amatevi gli uni gli altri si deve presupporre che nel desiderio tutti ce l'hanno, più o meno, ma insomma tutti nel momento almeno in cui ascoltano questo comando è chiaro che tutti si rendono conto che questa è la sequela di Gesù e questo è lo scopo anche della vocazione semplicemente cristiana, di essere una comunità così nel mondo. E il punto è che non finisce lì naturalmente il discorso, cioè forse comincia lì, ecco, vedere che cosa ciascuno deve cambiare per poter aiutare la comunità ad essere quello che deve essere. Ma io credo che il soggetto qui sia sempre la comunità. La comunità deve diventare così.